Beh, come dice la mia sigla, libertà, chi la prende e chi la dà. Ma mi domando, io mi domando sempre, se non mi domandassi come potrei rispondermi, no? Allora, ma chi la prende la libertà poi la dà anche? Cioè, no, perché a volte, sai, uno se la prende, ma non la dà. C'è chi la dà e non ce l'ha. C'è anche chi la dà e non ce l'ha. Ma come fa a darla se non ce l'ha? Non lo so, ma dà libertà, ma lui, ci sono persone che, ma insomma, guarda, sarebbe un dibattito da fare a lungo, ma non voglio dilungarmi, perché già sono dilungato. In che senso? Ma non si vede. No, va bene, si comincia, dai, che oggi, come sempre, tanta roba, e allora mi metto a sedere, ecco qua, e leggo un po' delle cose che voi mi avete scritto, perché voi scrivete, sì, tra l'altro voglio ricordarvi, già che ci sono, perché ogni tanto è giusto ricordarlo, e tanto che non ve lo dico, qual è il mio numero privato pubblico, quello a cui potrete raggiungermi 23 ore su 24, cioè al di fuori di questa ora, io sono sempre a questo numero qui, potete scrivermi, e questo mi dà molte idee, e poi andate sul mio blog, già che ci siamo, ecco, per vedervi anche tutte le mie puntate, dalla prima fino all'ultima, anche a ciaog.spazioblog.it per leggere i miei commenti sulle puntate. Il numero l'avevo detto, ah no, l'ho fatto vedere, 333-180-52-52, senti là, è neanche facile. Oh, allora, dunque, leggiamo. Carissimo G, sono io. Io sto cercando di realizzare un sogno, ma chi non sta cercando di realizzare un sogno? Chiunque, anche senza saperlo, vorrebbe realizzare il sogno. Quale sogno? A volte non sappiamo nemmeno noi quale, ma un sogno sarebbe bello poterlo, almeno nella vita uno, realizzare. Sono in trattativa per vedere se riesco, insieme ad altri soci, in questo mio intendo, in questo intento. Oggi hai detto che sei stato a Santa Croce sull'Arno, oggi, solo l'ho detto un paio di puntate fa, sì, sono stato a Santa Croce sull'Arno, sì, certo, hai visto, ho portato te la roba. Io sono di Staffoli, sono lì, e mi chiedevo, se riuscissi nel mio intento, verresti? Io verrei, all'inaugurazione del mio locale? Saresti la cornice, in che senso cornice? Non richiude la cornice, no, infatti, la cornice più bella che potrei avere, visto che sei autentico e fantastico. Senti, la basterà, aspetta, per ora non si capisce se, io lo so già, ma finora nel discorso si capisce se è un uomo o una donna, spero sia femmina. È femmina. Autentico e fantastico, oltretutto sei veramente un genio. Ecco, questo taglia la testa a Ettore, scusa, ho parlato di testa, scusa, e anche a Ettore, chiedo scusa a Ettore, però, ovviamente taglia le palle al toro, ecco. Meglio. Un genio. Sì. Io ho 21 anni, però, grazie a mia madre, ho avuto il piacere di sentirti in radio. Ero bambina, me le sono tirate su a minuzzoli di pane. Ero bambina quando sentivo l'arabo Elvira Tirasassi, eccetera, e li rappresentavo graficamente. Ah, facevi disegnini, Elina, facevi disegnini, poi me li farai vedere, eh? Oh, ah, che bellezza, dice, se riuscirò a realizzare il mio sogno, posso contare su di te? Mi scrive Alessandra. Ma certo che puoi contare su di me. Guarda, si fa così. Io mi distendo tutto nudo, no? Te ti metti sopra di me e cominci a contare su di me. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. No, scherzo, dai. Alessandra, puoi contare. Ma guarda, io ho inaugurato un sacco di cose nella mia vita. Sì. Poi loro sono andate avanti da sole. Ho regalato bar, pasticcerie, discoteche, locali di ogni tipo. Anche negozi, sì. Di qualsiasi genere, mi chiamano, io accorro, cioè, quindi nel momento in cui avrai realizzato il tuo intento, chiamami, lo sai, il numero l'hai visto, questa, cioè, mi hai scritto, ma questo è un SMS, quindi conosci il mio numero, Alessandra 21enne. Contiamo insieme. Andiamo avanti, via, dai, via. È una vergogna! È una vergogna, sì. Nel tratto della Fipili da Scandicci a Firenze hanno chiuso una corsia verso Firenze. Non c'è mai nessuno a lavorarci. E la sera c'è sempre la coda. Ma, eppure, caro FB che mi scrivi questo, io dico una cosa, ho sentito in un emittente locale, forse proprio quella gemellata con TVR Teleitalia, Toscana TV mi sembra, ho visto il presidente della regione, della provincia di Firenze, che diceva proprio della Fipili che tra non molto saranno ultimati i lavori e che forse addirittura sarà portata a 110 come minimo di velocità, come massimo, scusa, come minimo. Ma beh, lo sarebbe minimo 110, chi va sotto 110 multa, l'autovelox al contrario, l'auto lentox, vabbè no, 110 sarebbe proprio giusto perché 90 è improponibile, è una cosa, cioè tutti frustrati perché la Fipili ora è piena di autovelox e ovviamente siamo tutti frustrati, no? Quando si passa di paura, ce la facciamo addosso e quindi magari si va veramente a 90 che è poi deleterio, non si arriva mai, e poi è peggio che andare un po', 110 sarebbe perfetto, vabbè, comunque l'ho sentito dire proprio pochi giorni fa, dicevo lavori qua, lavori là, lavori su, lavori giù, ma sarà una cosa un po', diciamo, pseudo-elettorale, oppure sarà vera, oppure no, ci sono passato recentemente proprio per andare a Santa Croce sull'Arno e devo dire che è vero, ci sono delle corsie assurde, va bene, poi sai, è vero, quando passi da questi posti non c'è nessuno, vedi un omino qui, un omino là, altri due che parlano fra loro, no? Ma che lavorino veramente con i mezzi, non si danno tanto da fare. Questo è grave perché significa fregarsene della gente, no? Che deve passare di lì e con i pericoli annessi e connessi. Oh, dunque, quando ti accomodano i giradischi, sì, buona Ugo, è sempre vuoto. Potresti farmi sentire qualche disco di Umberto Tozzi? Io lo considero un grande della musica italiana. Tu che ne pensi? Ti amo. Io, fammi abbracciare una donna che stira. Beh, Tozzi ha fatto dei grandi successi, quasi sempre targati i Bigazzi, no? I grandi successi mondiali, Ti amo e Gloria, per esempio, no? E poi tanti altri. Sì, beh, Tozzi è una pietra miliare, una delle varie pietre miliari. Vedremo, ce l'ho, sai, i suoi dischi. Allora, Paolo 84 mi risponde su Bob Marley. Lui aveva disprezzato Bob, io ho cercato di convincerlo che invece aveva un bel fondo di umanità e di verità, ma mi scrive: oggi i concerti di Bob Marley saranno anche belli, ma utopistici, e per esprimerli magari prima si cantava. Mi spiace, ma non riesco ad amarlo, forse perché sono di destra, mi dice Paolo 84, ma forse perché tu sei un pochino chiuso, non è questione di destra o sinistra. Conosco persone di destra che amano Guccini e non c'è proprio niente di male, assolutamente, come persone di sinistra che hanno sempre amato Lucio Battisti, che è notoriamente stato marchiato come di destra. Chi se ne frega, l'artista va oltre le ideologie, prova ad andarci anche tu. Andiamo avanti. Caro Gie, domenica mattina, con ancora la tua dolcissima donna che mi rimbalzava in testa. Ah, oh donna, come faccio? Oh donna, non è mia, è di Ricci Valens, insomma, vabbè, che mi rimbalzava in testa, ho visto La Bamba. Sì, e non mi vergogno a dirlo, ho pianto. Bravo. Genuino talento, capace di entrarti nella testa e nel cuore in un attimo. Grazie di avermi messo la voglia di ascoltarlo. Anche la tua donna è stata davvero bella, comunque. Paolo di Cevoli. Grazie, Paolo di Cevoli. Mi fa piacere che tu abbia apprezzato questa piccola mia, questo omaggio, questo tributo che ho voluto fare a Ricci Valens, questo ragazzino che ha avuto troppo poco tempo per esprimersi, ma se fosse andato avanti forse ci avrebbe dato molte soddisfazioni musicali, chissà, come sto per darvene una io, non musicale, ma c'è anche la musica di sottofondo e la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Eh già. Sono uscito fuori perché così voglio rispondere a un tele italiano che mi ha scritto e, come vi ho detto prima, mi scrivete sempre delle cose interessanti che mi danno poi l'estro per poter rispondere. E rispondendo, che cosa viene fuori? Viene fuori un argomento. E gli argomenti sono la base di questo programma, perché io parlo dall'inizio alla fine e non smetto mai, tranne quando c'è la pubblicità, quei due momenti. Allora, Misi chiede, oggi, te che sei tanto appassionato di Pinocchio, è vero, colleziono, non ti sembra che sia vero quello che dicono i gay, e cioè che Pinocchio fosse un omosessuale, quantomeno simbolico? Ecco. Lo so, Pinocchio, guarda, che t'hanno detto, poverino, guarda, per l'occasione ho portato un Pinocchino antico, guarda, della mia collection, vedi questa marionetta qui, dura, antiche, sì, questo è proprio, Ellino, l'ho infilato, c'è una bottiglina, una boccettina qui, per tenerlo ritto, sennò poi si ammoscia, no? E in realtà bisognerebbe infilarci dentro la mano. Caro Pinocchio, hai sentito cosa ti hanno detto? O che sei gay? Quello ride, oddio, guardandolo bene, questo risolino con quest'aria qui, allora, insomma, sembra Dino il Finocchino Fiorentino. Vabbè, allora, senti, ora stai lì e ascolti quello che devo dire, Ecco, questo è un pezzo raro, l'hanno anche riprodotto, ma questo è l'originale. Bene, ti ringrazio, non è firmata, quindi chiunque tu sia, ti ringrazio per questa... questo argomento, mi ha buttato là un argomento. Allora io vorrei spostarlo da Pinocchio a Collodi. Collodi chi è? Collodi è l'autore di Pinocchio, Carlo Lorenzini, che si autonominò Collodi. Va bene? Ok. Allora, in realtà Pinocchio è un personaggio di fantasia, però potrebbe rispecchiare la personalità di chi l'ha inventato, di chi l'ha ideato. Miracolo meraviglioso della letteratura italiana, un miracolo, veramente, si dice che dopo la Bibbia Pinocchio sia il libro più letto, venduto e così via negli ultimi 100 e più anni, è del 1883 il primo libro e dell'81 il primo capitolino, quindi non sono passati nemmeno 150 anni, ecco, però insomma... È importante, Pinocchio è importante, tra l'altro guarda, a Milano venerdì, sabato e domenica c'è la mostra del libro antico con Pinocchio come mostra centrale, io volevo andarci, poi ho rinunciato perché se io vado lì, io non resta niente di me. Io mi sbavo tutto e rimango lì in forma di bava, capito? Cioè tutta quella roba originale di Mussino, di tutti i disegnatori. Cioè io non posso andare lì, perché io ho una collezione anche bella, tanta roba, però perché lì mi fanno morire. Io vorrei tutte quelle cose, io scassinerei le vetrine, quindi meglio evitare. In ogni caso, andiamo su Collodi, su Carlo Lorenzini, nato a Firenze, in via Taddea, ecco, morto a Firenze, tutto nell'Ottocento, un uomo... ottocentesco in tutto e per tutto, primo di una decina di figlioli, era anche un po' la pecora nera della sua famiglia, cioè quello un po' diverso dagli altri. Aveva un fratello importante, Paolo Lorenzini, che era il direttore della Richard Ginori, che insomma, naturalmente loro bellino, sì, lo vedi, è lui, lo vediamo proprio accanto a me, Carlo Lorenzini, però si dissocia perché guarda dall'altra parte, grazie a Stefano che me l'ha messo accanto. Ecco, guarda dall'altra parte, oh grazie, ora guarda un po' più dalla mia parte. Oh, senti, se tu eri gay, caro Lorenzini, c'è poco da fare. Ora vediamo. Oh, dunque, quindi è un personaggio un po' particolare, questo fratello, era più importante perché era direttore della Ricci Arginori, un po' lo manteneva, un po' cercava di dargli un'educazione. Questo, tra l'altro, Carlo Lorenzini fu iniziato da bambino alla carriera ecclesiastica, no? Si sa che spesso nei seminari, insomma, vengono fuori, ma questo sono indizi, no? Indizi. In ogni caso, questo Paolo Lorenzini cercava di farlo stare un po' in riga, ma Carlo, cioè Collodi, non ne voleva sapere. Tra l'altro, non si hanno notizie di donne nella sua vita, non si è mai sposato. Oh, intendiamoci, non è per dire che uno che non si è mai sposato non sia eterosessuale, magari andava con le donne, però non si è mai sposato. E questo può essere un indizio, un altro indizio, no? Giocava, beveva, sempre ubriaco, fradicio, andava appunto all'osteria del Gambero Rosso, e tutta la progenie pinocchesca, insomma, si addensa intorno a Castello, alla Villa del Buon Riposo, dove lui scriveva, e tutta la zona lì. Però, insomma, lui era sempre il ragazzaccio di casa, no? Giornalista, ha scritto sulla Nazione, impegnato anche in politica. Aveva scritto, ecco, per esempio, dei racconti per ragazzi, Giannettino, Minuzzolo, Storie Allegre, per dire, come tanti altri, che bisogna dire, insomma, un po', cioè, ci sono personaggi tipo Lewis Carroll. Lewis Carroll era un prete, sai, che Alice nel Paese delle Meraviglie, insomma, pare che lui fosse un po' pedofilo, no? Magari con le bambine, ecco, e ritraeva le bambine seminude o nude del tutto. Lewis Carroll, effettivamente. Poi si parla di Hans Christian Andersen, o anche lui, e che tu dici, che tu credi, brutta la troccolo fosse, tutta una serie di cose. Sono tanti personaggi che persino di Mark Twain. Pensa che Mark Twain, autore di Tom Sawyer, Huckleberry Finn, questi personaggi così, ha soggiornato abbastanza a lungo proprio nella zona dove Collodi ha inventato Pinocchio, proprio la zona di Castello Sesto e così via. Lo sapevate? No, sì, te lo dico io. Bene, poi sono tanti altri personaggi, non so, Thoreau, Alger, Marlowe, me li sono segnati. Marlowe, per esempio, altro autore di cose per ragazzi, diceva: tutti quelli che non amano il tabacco e i ragazzi sono degli scemi. Per risalire a Marziale, che così rispose a una donna che gli riproverava di andare con i ragazzi. Dice: ma tu usa le tue parti e lascia che i maschietti usino le loro, diceva Marziale. Insomma, Collodi in qualche modo pare potesse iscriversi in questa categoria. Vabbè, niente di male, si arriva fino a Don Bosco, addirittura a Robert Baden Powell, che fondò i Boy Scout. C'è gente che aveva a che fare con i ragazzi, che in qualche modo, chissà. Ma un altro indizio, la mamma, perché Collodi, cioè Carlo Lorenzini, era attaccatissimo alla mamma, e questo è un fattore molto, molto gay, diciamo. No, ora uno che ama la mamma deve essere gay per forza, no. Ma c'è questo attaccamento morboso, vedi Pasolini e altri, alla propria madre. Perché? Perché la madre è la figura femminile, visto che non possono avere una figura femminile, diciamo, come compagna per farci l'amore, eleggono la madre a figura femminile sopra tutte le altre. E quindi Carlo Lorenzini, era talmente attaccato alla madre da chiamarsi Collodi, perché Collodi era il luogo dove era nata la mamma. Se doveva scegliere, poteva scegliere qualsiasi altro pseudonimo, no? Collodi per via della mamma. Ecco, e quindi, insomma, diciamo, non è una cosa probante, ma è un altro indizio. Insomma, come dire, Collodi, se si va a vedere, lui ha trovato, abbiamo degli indizi su tanti personaggi, chi potesse essere Geppetto, chi potesse essere Maestro Ciliegia, o chi il gatto e la volpe. Lì nella zona di Sesto e di Castello si è trovato anche la casa, l'osteria del Gambero Rosso, quella perché lui andava lì, girava e si ispirava a queste cose. Persino la fata dai capelli turchini è stata trovata, la signora Giovanna Barbieri, che ora è morta nel cimitero lì, che riceveva tutte le letterine dai bambini di tutto il mondo, perché lei era la fatina dai capelli turchini, ormai morta più che novantenne. Bene, allora chi era in realtà Pinocchio? Pinocchio era lo stesso Carlo Lorenzini, era lo stesso Collodi. Ecco, e Pinocchio, perché si chiamava Pinocchio? Eccoci a questo punto essenziale. Qualcuno dice, io voglio così, qualcuno dice, non dico io, qualcuno dice, che la parola Pinocchio sia molto simile alla parola Finocchio. Questo è vero, basta cambiare l'iniziale. Addirittura se Pinocchio lo scrivi con l'H, PH, Inocchio, diventa, la pronuncia è Finocchio, Finocchio, capito? Per dire, si va a vedere, c'è ancora la P, ma si aggiunge un H. Effettivamente, ora, che c'entra? Non si sa. Buttiamoci anche questa, però bisogna anche risalire al perché il Finocchio ha dato il nome, anche il nome, diciamo, volgare, popolare, agli omosessuali. È interessante questo punto, è molto importante, perché risale proprio a quell'epoca là, perché c'erano gli osti. Sapete gli osti? Oste della malora, portami una pinta di vino, ecco. L'oste della malora, gli osti, quello per esempio del Gambero Rosso, no? Dell'osteria del Gambero Rosso. Cosa facevano? Portavano in tavola delle grandi fiamminghe di finocchi, tanti finocchi, tutti nell'acqua fresca, no? Belli freschi. Perché portavano in tavola insieme al vino, o anche prima del vino, questa roba? Perché, insomma, bere a stomaco vuoto non è poi consigliabilissimo. Allora, con questa scusa, servivano tanti finocchi ai loro clienti, no? Ecco, il cliente sgranocchiava il finocchio, poi arrivava il vino e si beveva il vino. Allora, attenzione, il vino era di pessima qualità, perché erano gli osti, come dire, poco seri, poco onesti. Il vino era di pessima qualità. E allora il sapore del finocchio a cosa serviva? Il finocchio ha un bel sapore, forte e di grande personalità, no? Serviva per mascherare la pochezza, il cattivo sapore del vino. Il vino era di pessima qualità, ma se tu mangiavi il finocchio prima o ce lo mangiavi insieme, non te ne accorgevi, perché avevi questo sapore di finocchio in bocca, capito? Da qui, da questo atto, diciamo, poco onesto, furbastro, il verbo infinocchiare. Infinocchiare, cioè, cosa vuol dire infinocchiare? Fregare qualcuno? Ti frega, cioè, mi hanno infinocchiato, mi hanno fregato, mi hanno dato una sola, direbbero a Roma, no? Ecco, da lì l'infinocchiare, perché viene proprio dagli osti, che disonestamente cercavano di mascherare il vino poco buono con il sapore del finocchio. Ecco, cioè, vabbè, è carina questa cosa qua, non la sapevamo, mi fa piacere saperla. Sì, un momento, però, dice, cosa c'entra con gli omosessuali? Beh, allora, l'infinocchiamento, l'infinocchiare, cioè far passare una cosa per quella che non è. Cioè, cercavano di far passare il vino per buono, per vino, e poi magari era fatto con le polverine, capito? Perché anche allora, immagino, cioè il vino non fosse, o era annacquato, eccetera. Quindi, far passare una cosa per un'altra, infinocchiare. Il finocchio serviva per mascherare. Ora, ovviamente, l'omosessuale si presenta in vesti maschili, ora anche in vesti femminili, ma allora, insomma, ecco, in vesti maschili, e sembrava un uomo, in realtà dentro aveva l'animo da donna, cose di natura che vuoi fare. Però, ecco, l'infinocchiamento, cioè è un finocchio perché sembra quello che non è. È quello che non sembra, ecco. E da lì infinocchiare il finocchio e tutto il resto. Quindi si arriva al finocchio. Chiusa la parentesi degli osti disonesti, ecco che si arriva a Pinocchio, forse Finocchio, chi lo sa, e chi lo sa. E in effetti Pinocchio non nasce da una donna, nasce da due uomini. Maestro Ciliegia, che trova questo pezzo di legno, e Geppetto, che lo riceve, ecco, e che crea il bambino. È come se fossero due genitori maschi. Ecco, e intanto anche questo buttiamolo lì, anche perché Carlo Lorenzini, secondo me e secondo molti, era lo stesso Pinocchio. Pinocchio era lui, era lui. Bene, insomma, tanti indizi, Poi non, vogliamo parlare del naso di Pinocchio? Scusa, scusa Pinocchietto, ecco. Vogliamo parlare, del naso di Pinocchio? Ecco, mi metto anch'io di profilo, così guarda che roba, si vede? Si vede il naso. Ecco, questo naso che si allunga, che si accorcia, si allunga, insomma, può o non può essere un chiaro riferimento fallico? Scherzando nelle barzellette o nelle battute è sempre venuto fuori questo, quindi come la famosa battuta, no? Pinocchio dimmi una bugia, così lei sentiva qualche cosa. Quindi anche questo nasce da due maschi. Vediamo, io ho preso degli appunti. Ecco, l'unica presenza femminile nella storia di Pinocchio è sempre una persona al di sopra, al di fuori. Non è la moglie di Geppetto, non è moglie di nessuno, è la fata, la bambina dai capelli turchini, la fata che è quasi, come dire, assessuata, se vogliamo, una specie di angelo, una presenza femminile che potrebbe essere la mamma ideale, ma non la moglie, non la donna, non l'amore, ma una mamma, una mamma impalpabile, se vogliamo, che arriva sempre a salvarti oppure a punirti nei momenti in cui. Ecco. Quindi ecco di nuovo questa presenza femminile non tangibile, non di carne, ma idealizzata, ecco. Io credo che, insomma, non ci siano altri motivi per poter dire che Carlo Lorenzini fosse un gay. Era diverso dagli altri, e per fortuna, ma noi con i diversi abbiamo molto a che fare, noi toscani, noi, io fiorentino, nel senso, sì, perché poi dicono sempre fiorentini tutti buhaioli, dicono sempre così, no, quelli che non sono di Firenze non sanno nemmeno che vuol dire, ma non importa, in realtà noi abbiamo a che fare con Michelangelo, era gay, con Leonardo, era gay, abbiamo a che fare con Botticelli, era gay, con Donatello, era gay, con, dimmene uno, Masaccio, era gay, oppure vuoi mettere Benvenuto Cellini, era gay, tutti i più grandi artisti, no? Persino Dante, voglio dire, da chi si faceva condurre nell'inferno? Ma da Virgilio. Virgilio chi era? Era un poeta latino, vissuto molto prima di Dante, peraltro notoriamente omosessuale. Oh, quindi guarda te che allargamento, ragazzi, proprio un vero allargamento. Quindi allora, io rispondo a questo amico o amica, perché sinceramente non so. Ecco, Pinocchio, scusami, guarda in roba, ecco, c'è persino il grillo parlante sul suo naso, vedi? Ecco, Pinocchio rispecchiava Carlo Lorenzini, forse possiamo con diversi indizi pensare che fosse anche lui un diverso, ma se così è, bene. Benissimo, perché forse se non fosse stato così, se fosse stato quello che era, forse Pinocchio non sarebbe nato. Questa bellissima storia in cui possiamo vederci di tutto, ma proprio di tutto, ecco, non sarebbe nata. E quindi grazie, anche se chi se ne frega, no? Come la Cappella Sistina, ma chi se ne frega? L'ha fatta Michelangelo, sì, andavano gli uomini, ma chi se ne frega? Oh, capito? E così, ringraziamo anche Collodi per questa sua, lui non se lo poteva nemmeno aspettare, questa sua grande intuizione, Pinocchio, con la P. Ecco. No, un'altra cosa che mi ero dimenticato. No, a proposito del Finocchio e degli osti, il Cazzo Imperio. Vai, il Cazzo Imperio, a Roma lo chiamo così, anche il mangiare, sai cosa, come si chiama? Fai, mangi il Finocchio o altre cose, così, nell'olio e così via. Qualcuno lo chiama Cazzo Imperio, c'è chi ci mette anche il formaggio e così via. Vabbè, non voglio dire altro. Bene, allora chiudiamo questo discorso che è stato lungo, ma anche pieno di, insomma, abbiamo disaminato, pieno di tante belle cosettine, e adesso io me ne vado, perché che devo fare? Abbi pazienza, bisogna pure che mi avvicini a questo telefono, no? Bisogna, perché voglio farlo. Oh, aspetta, che qui c'ho la chitarra lì in mezzo. Tra poco potrei anche usarla, forse. Vabbè, allora, vediamo se ho qualche numero qua da vedere. Sì. Prendiamo un po', del resto... Aspetta. Forse qui? Ecco. No, scusa. Non so quale sia. Ho capito. Facciamo questo. Ecco, no, perché alcuni l'ho già fatti, altri li ho da fare, improvviso tutto, e quindi probabilmente, dopo aver parlato tanto di Finocchi, può darsi che lo faccia anche. Che devo fare? Ma è buono il Finocchio, in pinsimonio, ecco, non mi veniva la parola prima, la pinsimonio. già, buono il pinsimonio, sì, no, è buono.
Pronto?
Pronto? No. Sì, signora, pronto, buongiorno. Senta, c'è Angelo?
Chi parla?
Sono Dino. Senta, mi può passare Angelo, per piacere?
Ma non c'è Angelo.
Non c'è Angelo?
No.
E quando ce lo posso trovare, signora?
E che?
Io sono Dino, il Finocchino Fiorentino.
Finocchino.
Sì, sono il Finocchino, sa?
Sì, va bene.
Sono fiorentino, si sente a parlare San Fiorentino? E senta che sei un finocchino, vero? Senta, ma Angelo, quando lo posso trovare? Signora? Ma o si fa mia o sì, ma la mia malla, sa, ma che si può andare avanti o sì, con le persone? Ma, vabbè, si richiama, sì. Mi sembrava divertita la signora, però poi... riattacca. Senti là, questo squillo imperioso, Cazzo Imperioso. Bene, non so se la signora ora risponderà,
Pronto
signora, forse è caduta la linea, no?
Ma non c'è niente da fa?
No, io devo parlare con Angelo, perché sono un carissimo amico di Angelo, sa? Io e lui andiamo d'accordo, un accordo speciale.
Però, se ha qualcosa da fare, è meglio che ce la fa qualcosa, invece da star a rompere le scatole.
Quello che devo fare, devo farlo con Angelo. Non ha riattaccato. Sentiamo una voce in sottofondo, come se fosse una TV. La TV in TV. La signora non vuol saperne più. E io chiudo perché, per carità, non voglio forzare, per carità, ma ci mancherebbe altro. Andiamo da un altro. Dino e Finocchino Fiorentino fa parte di una nutrita serie di omosessuali che ho nel mio carniere, insomma, per dire, di personaggi, perché c'è Tito Traves, c'è Maio il fioraio Gaio, ma c'è anche Jessica che è lesbica. Vediamo se quest'altro signore pare di no. No, qui non c'è nessuno. Vediamo di fare un altro. Ma sì, ma dai, tanto male. Siamo qui apposta, vero? Sì. Vieni. Ecco. Ecco fatto. Questo si chiama Alessandro. Vediamo se mi risponde. Se mi risponde bene, se mi risponde uguale. Tanto varie. No, devo sapere, varie. Allora. Niente.
Pronto?
Pronto? Alessandro?
Sì, chi è?
Ciao tesoro, come stai?
Oh dai, sta poco...
Sono Dino.
Dino chi?
Il finocchino fiorentino.
Ciao Nico.
Come va? Cattivo. Ha detto ciao amico. Richiamiamo anche lui. Dica no, anche lui. Ma che si può andare avanti? Scusa, forse ho sbagliato. Ecco, fammi sentire la linea. La linea, sì. Ecco qua. Sì. Che io non ho ancora imparato qui a fare la ripetizione e non so nemmeno se si possa fare su questo telefono, visto che si deve fare lo zero prima. E quindi devo sempre rifare il numero. Sotto istoria duro. Vabbè. Vediamo se mi risponde adesso e se. Insomma, in qualche modo. Via, su. Ma sarà per il filocchino o per il fiorentino? Non lo so. Telefono in tutta Italia. Niente. Niente, non ne vuol sapere. Né per scherzo né per burla con quel che segue. Non importa. Che poi, alla fine, sono quelli più gay degli altri. Oh, come dice il gay. Il gay ti dice sempre così. Te sei peggio degli altri, dici di no, eppure proprio quello che dice di no, diciamo sempre così. Perché secondo i gay, siamo tutti gay, non so perché, boh, vabbè. L'elefante gay, con 50 nei.
Pronto?
Pronto signora, buongiorno, come sta? Io vorrei parlare con Antonio.
Chi parla?
Sono Dino, il finocchino fiorentino.
Ma...
Mi può passare Antonio?
No, Antonio non parla più Antonio, mi dispiace.
Da quanto tempo?
Parla più. E il fatto che Antonio non parli più mi fa pensare o che sia morto o che sia vivo, ma se è vivo... Nulla, non parla più. Bene, se non parla più, ho trovato un altro Antonio, sono specializzato in Antonio. Oggi, vediamo... Sì, aspetta. Ecco. No. Oh, che numero è? Infatti è un po' strano sto numero. Vabbè, dai. Facciamo questo. Ecco. Din don don, din don don, din don don. Figaro, Figaro, Figaro. Figaro. Mi voglio andare retta oggi. Fo la voce fine, niente. Fo la voce grossa, nemmeno.
Pronto?
Pronto, buongiorno. Vorrei parlare con Antonio.
Chi la cerca?
Io cerco Antonio.
Sì, ma chi è lei?
Io sono il suo amico del cuore.
Sì, niente, allora la lascio.
Vedete? Ho detto amico del cuore. Non ho detto gay, non ho detto finocchino, ho detto cuore. Ma vedete le mogli, richiamo anche questo ovviamente, le mogli non riescono a filtrare. Anzi, come dire, operano uno sbarramento incredibile nei confronti dei propri mariti. Tutto quello che non va loro a genio, una voce che non conoscono e riattaccano. E poi ci sono giorni in cui tutti ci stanno a parlare.
Pronto?
Oggi. Signora, scusi, ma perché mi ha riattaccato in faccia? Che cosa fa?
Scusami, io le ho chiesto chi è lei.
Sono un amico di Antonio, ho detto.
Sì, e mi dici che chi è?
Mi chiamo Giuseppe, ma me lo può passare?
Ma
scusi, ma mi passi suo marito, abbia pazienza, che cosa c'è di male? Il telefono è fatto apposta,
Che un motivo lo cerca, può dirmelo anche a me, dopo lo chiamo.
Ma perché non lo può chiamare adesso?
Ma se lei me lo dice, è in bagno, io glielo chiamo.
Ah, in bagno? Oh, allora, una cosa gli volevo dire, insomma, se non faccio in tempo a parlarci, glielo dice lei.
Va bene.
Ah, ecco, allora...
Lo diceva anche prima.
No, signora, ma lei se mi diceva che era impossibilitato a venire, io potevo parlare con lei, mi capisce, no?
Era lei.
Ecco, quindi mi scuso e vado avanti.
A me non mi offendo se lei mi...
Non si deve mica offendere, io sono un amico del cuore, gli ho detto,
sì,
di Antonio. Non c'è mica niente di male essere amici del cuore, no?
Anzi, è come?
Ma specialmente quando facciamo l'amore è una cosa bellissima.
Sì, da fuori, cosa devo dirle?
Ecco, che ha lasciato le mutande a casa mia, bisogna che venga a riprendersele.
Ha lasciato chi?
Le mutande.
Le mutande?
Sì, l'ha lasciato.
Non mi tira mica in giro, né?
No. Guardi, gliele ho anche lavate perché erano un po' sporchine, eh?
Sì?
Perché infatti...
Però parla lei, parla
no,
con mio marito.
Lei deve riferire questo cantando a Antonio. Tene mutande sporche me, tene mutande sporche me, tene mutande sporche me, tene mutande sporche me.
Gli ha lasciato le quando le mutande?
Come? Diceva a me?
Sì, a lei.
Sì, ecco, le mutande le ha lasciate in casa mia.
In casa sua?
Di Giuseppe, ecco.
Quanto?
Evidentemente quando si è rivestito non se l'ha rimesse, si è rimesso i pantaloni direttamente.
Ascoltami, no, mi tira mica in giro per queste robe qui.
Ma no, davvero, ma glielo dica, scusi, glielo dica anche attraverso la porta del bagno, scusi.
Ascoltami, niente, dai, niente, finiamola e la saluto, buongiorno.
Le mutande da Giuseppe hai lasciato, glielo dica. Mutande sporche me. Ma come? Ma non ci credo. Via. Basta con questa gente qui, questa gente di poca fede, eh? Comunque quando esce dal bagno, chissà quando uscirà dal bagno, la signora gli dirà che mutande sporche me. Va bene, basta, facciamo tanti discorsi. Prendiamo un po' di giornali perché... Credo che qui sia il caso, o se lo è, di fare un po' di puzzo di stampa. Qui sta crollando tutti i miei appunti, appunto. Ecco, Corriere della Sera. Oh, che c'è qui? Diabolic, cos'è? Hanno lasciato un cosino di Diabolic, ecco. Ma poverina, vabbè, se no a che servi, no? Oh, dunque, allora sto scrollando notizie brutte, ecco, quelle politiche, perché così ne posso dire, le scrollo giù. Dunque, la notizia che abbiamo già dato ieri, io ve l'ho data subito ieri, cioè subito, abbastanza presto, mentre i giornali non lo sapevano, ecco, non li ha uccisi Gravina e il padre di Ciccio Ettore dalla galera ai domiciliari. Sì. Lo sai una cosa? Io venendo qua, in macchina, ho buttato giù una strofettina cantata, una canzoncina, una... cosa piccola. Dopo la pubblicità ve la voglio far sentire, una cosa che mi è venuta spontanea, ma veniamo qua. Allora, dalla galera dei domiciliari, insomma, cioè praticamente lui non li ha uccisi, ma non li ha badati bene e loro sono scappati, li ha spaventati, che ne so, li ha abbandonati e lui, sarà così, non sarà così, Bonini, e un lo so. So solo che lui ha una donna, la signora Riporto, no, come si chiama? Riporto, Recupero, anch'io recupero parecchio, anzi meglio recupero, ecco, la signora Recupero è una donna, una passionaria, che l'ha difeso, ho visto un monologo suo in televisione su questo compagno, che devo dire, insomma, una grande passione, ecco, di difesa, non sa l'italiano ma l'ha difesa in un modo incredibile. Oh, vabbè, quindi per dire, Ciccio Ettore non è l'assassino ma li ha abbandonati, lacrime ed applausi, la libertà di Pappalardi diventa show. Però in realtà si pensa ora sempre più a chi è stato, a Pappalardi, che è diventato una specie di divo ormai, ma a Ciccio Ettore, chi ci pensa? Ci ho pensato io e dopo vi faccio sentire. Debito in calo, gelo sui bot, poi suicida un ginecologo, era sotto inchiesta per aborti clandestini. Quando uno è sotto inchiesta e si suicida, ci viene a pensare o che si sia suicidato perché era colpevole o perché era innocente, quindi non poteva dimostrare di essere innocente, allora io mi ammazzo. Però penso più alla colpevolezza di solito. Del resto, l'Ocse salari, l'Italia dietro Grecia e Spagna. Ecco, quindi siamo messi male e la cosa che più dovrebbe essere in questo momento presa in considerazione da chiunque possa farlo sarebbe quella di alzare i salari, perché costa tutto un sacco di soldi. Ho fatto carburante io venendo in qua, ho visto che il gasolio era a 1,325. Oe, quando mai, ragazzi? Però i salari, poi si parla anche dell'origine del nome salario, pagavano il sale, ecco, quindi i salari sono rimasti uguali. Allora, pubblicità. Hai visto? Te l'avevo detto, no? Che avrei preso la chitarra e vi avrei fatto sentire una piccola strofettina, perché oggi, venendo qua in macchina, riflettevo un po', no? Su questi due poveri bambini che sono morti in questo modo così straziante. E normalmente quando succedono queste cose nei vari paesi, anche magari del sud in particolare, vengono fuori cantastorie, no? I cantastorie cantano le gesta di qualche bandito, di qualche fatto straordinario, magari di sangue avvenuto in quelle zone, no? E mi è venuta proprio una piccola, semplice strofettina con significato ben preciso, ben particolare, che si capirà poi alla fine della strofettina, brevissima. E poi quando sono arrivato qua ho detto, mettiamola un po' così sulla chitarra, mettiamoci due accordi, tanto sono proprio due, tre, non di più. E si intitola Ninna Nanna per Ciccio e Tore. Ho fatto Ninna Nanna. Fa così. Ciccio e Tore, non faranno mai l'amore, son caduti laggiù in fondo, non sapranno cos'è il mondo, ma se fossero vissuti, chi li avrebbe conosciuti? Non saranno padri e sposi, sì però ora son famosi. Ecco qua, cioè, che cosa vorrei dire? Che il prezzo della fama. Sono diventati famosi, non faranno mai l'amore, non diventeranno mai padri, né sposi, né conosceranno il mondo, però sono famosi. Che vuoi fare? Forse sarebbe stato meglio di no per loro, ma mi è venuta così. Bene. La Ninna Nanna, dormite bambini, dormite tranquilli. Ma io sono ancora qui fuori perché voglio andare alla lavagna, sì, ma certo, alla lavagna perché devo inchiodare qualcun altro alle proprie responsabilità. Intanto voglio ricordarvi, io vorrei che questi andessero e andrebbero, Gigi D'Alessio ha sbagliato, prima andessero che si dice andassero e poi andrebbero, era andassero in ogni caso. Gigi, alla prossima Gigi, tanto ti si ribecca, ma c'è un altro personaggio che normalmente è conosciuto come un personaggio che l'italiano lo parla, usa anche termini piuttosto, come si può dire, ricercati, no? Per far vedere che lui sa, e si mette accanto anche un personaggio, diciamo, che rappresenta l'ignoranza per risaltare meglio lui nella sua sapienza. Guarda, faccio pochi discorsi. Paolo Bonolis, ecco, che cosa ha detto? Che ora sta facendo anche un programma, no? Cos'è? Il senso della vita. Certo, facciamo il senso della lingua italiana. Ha detto semplicemente queste tre parole. Prima che muoio. Prima che muoio. Paolo Bonolis, prima che muoio. È peggio di Luca Laurenti. Scriviamo qui. Paolo Bonolis. Bonolis, inchiodato anche lui, ma molto spesso, devo dire, Bonolis viene beccato in questi congiuntivi assolutamente romaneschi, no? Alla Maurizio Costanzo. Io gli toglierei, ecco, a questi qui che guadagnano anche tanti soldi, no? Per fare i loro programmi, hanno dei contratti miliardari si diceva prima, milionari diciamo adesso, no, 100.000 euro ogni congiuntivo sbagliato. Alla fine Bonolis secondo me dovrebbe rendere qualche sordo a Mediaset, te lo dico io, io torno là tanto vali. Bene ragazzi, il G è così, come dire, da una parte dolcissimo con Ciccio e Tore, d'altra parte stangafe su chi se le merita, ma certamente questa è la vita e questo è il mio programma. Allora, vediamo in che fumo avete scritto voi, perché voi vi scrivete, voi siete mia lì sull'albero a cantare. Intanto mi prepara anche la monetina, perché non me ne voglio mia dimenticare, perché sapete, la monetina è l'ultimo atto del mio programma, vi dà una risposta alle vostre angosciose domande, che sono sempre diverse, ma la risposta può essere solamente o sì o no, eh? Allora, sempre più fico. ma chi io? Allora, insomma, chiunque sia, non si firma, ma l'ha scritto a lettere maiuscole, tutte maiuscole. Poi dunque, l'arte, a meno che non sia di regime, non ammette paraocchismi politici. Se è bella, è bella. Questo dice Sblindo e io ci credo, perché è così. Si parlava prima di chi è di destra, allora forse non mi piace Bob Marley perché sono di destra. Ma che vuol dire? Ma che l'arte è arte o qualsiasi tipo di arte, non guarda in faccia niente e nessuno. E nessuno deve guardare in faccia chi esprime l'atto artistico. Noi siamo interessati all'atto, non alla persona, eh? Oh, che poi le persone sono tutte persone come noi, come te, come te. Oh, G, hai una bella giacca verde pisello, è bella davvero. Cosa dovrebbe dire verde pisello, eh? No, questa l'ho già messa, sì l'ho già messa, penso sia almeno la terza, forse la quarta volta che la metto in queste 115, oggi mi sembra che sia la 115esima puntata. Sì, no, la metto volentieri, perché questa è la giacca a cui sono legato per motivi miei. Oh, devo lanciare, oddio, ma dove, come si fa? No, ditemi voi come si fa, è già finito, io lancio e o sì o no, no, oddio, devo uscire fuori, oh no, devo uscire fuori, è andata via così, ecco, è andata qui, ha detto sì, però è giusto che si ripeta all'interno, ed è sì, perché San Giovanni, un volo inganni, ciao da G, a domani,
ciao G.